16:30 minuti primi, siete all'ascolto di Radio Onda Rossa e questo è Silenzio Assordante. Ve l'abbiamo annunciato sia nel sommario che nel breve intervento introduttivo della puntata d'oggi. Siamo concentrate e concentrati su quello che sta avvenendo nelle carceri da giorni. Ci sembrava doveroso iniziare con un intervento da Modena. Procederemo così: prima la parola a una compagna, poi a una persona che ha i propri affetti dentro il carcere, perché ci sembra proprio necessario riuscire ad avere informazioni sia dirette su quello che sta avvenendo da dentro, nonostante i colloqui siano interrotti in tutte le carceri. Di fatto attraverso le telefonate si riesce a far uscire qualche notizia diretta, ovvero non attraverso i sindacati di polizia, non attraverso quello che viene raccontato dai giornali che stanno al servizio di chi comanda questo paese. E ci interessava, insomma, partire da Modena perché è una delle situazioni più atroci, più dolorose che stiamo vivendo, con tantissime persone uccise dal carcere in questi giorni di lotta. E, insomma, ti chiederemo un po' di iniziare proprio da il perché delle proteste, da che cosa è avvenuto e che cosa sappiamo che è avvenuto dentro il carcere di Sant'Anna, per poi un po' raccontare cronologicamente gli avvenimenti di cui siamo a conoscenza.
Ok, pronto?
Ci sei, ti sentiamo forte e chiara.
Mi sentite?
Vai.
Ok, ciao a tutte e tutti. Abbiamo iniziato a vedere quello che stava succedendo davanti al carcere di Sant'Anna, perché si elevavano dal carcere dense colonne di fumo già all'indomani del decreto emergenziale sul Covid-19, quindi si parla dell'8 marzo. Già nei giorni prima, cioè fin dal giorno prima, le persone stavano ancora continuando a fare i colloqui, ma insomma c'era abbastanza malcontento rispetto alla gestione emergenziale. Comunque stavano già mancando le figure di riferimento che potevano fare da intermediarie tra parenti e detenuti, e inoltre una volta arrivati si era sottoposti a questa quarantena, c'era sicuramente un caso positivo tra i nuovi giunti. E inoltre molti detenuti e detenute lamentavano condizioni igieniche precarie rispetto alla situazione di cui si stava parlando, soprattutto in vista del fatto che gli stavano negando i colloqui, ma appunto lamentavano situazioni igieniche precarie nella struttura. Così siamo arrivate lì davanti perché si sapeva in città che stava bruciando il carcere. Abbiamo da subito trovato diversi parenti davanti, che hanno subito nient'altro che un tentativo di allontanamento non riuscito dalla municipale, e però si sono subito riusciti a riconcentrare e avere anche un contatto diretto con le persone dentro durante la rivolta, perché sul lato del carcere è possibile. Nel mentre che vedevamo sfilare elicotteri della polizia, GOM, carabinieri, polizia di Stato e penitenziaria, si sono sentiti distintamente alcuni spari. Insomma, così abbiamo aspettato insieme ai parenti tutto il primo giorno, e già qualcuno aveva scorto una sacca contenente uno dei cadaveri, quindi già c'era il sospetto che fosse successo qualcosa di grosso, ma l'annuncio ufficiale l'hanno dato solo una volta che le persone si sono allontanate dal carcere. E tra l'altro, nel mentre che eravamo lì il primo giorno, ad una certa sono uscita un'emissaria della direttrice insieme al capo della penitenziaria dicendo che avevano dato durante le contrattazioni questi telefoni ai detenuti per appunto poter contrattare delle condizioni per farli uscire. e quindi invitavano i parenti di stare buoni e calmi e rispondere ai loro cari dentro di uscire dalla struttura e negoziare con le guardie, e, cosa che comunque già era già abbastanza puzzata almeno a molti presenti, perché comunque da dentro ci urlavano che li stavano massacrando, quindi insomma non ci si fidava molto della parola data. E purtroppo poi nei giorni a venire si è continuata questa conta dei morti fino al numero di 9, e adesso sappiamo con certezza che almeno 4 di loro sarebbero morti dopo il trasferimento, e, per esempio a Parma e Verona, da quel che ricordo, le altre due carceri dove sono morte altre due persone non ve le so dire.
Mi sembra Alessandria, quindi, se non vorrei sbagliare, però c'è anche
sì, Alessandria, forse nelle Marche. Quindi niente, hanno da subito la cosa che ci ha sconvolto forse ancora di più di sapere di queste morti è stato il fatto dell'attribuzione della morte alla causa dell'abuso di metadone, perché durante la rivolta sono state devastate le sezioni, l'infermeria e nonché vari faldoni cartacei dell'archivio, e quindi sì, praticamente attribuivano i giornali dapprima locali poi nazionali questa causa per abuso di metadone, oltre che per un detenuto da benzodiazepine, cioè overdose da benzodiazepine, e per un altro uscito su qualche testata locale che era cianotico. Mentre sì, oggi tra l'altro ci sarà questa autopsia, perché tra l'altro questa perizia è stata una perizia ad occhio, cioè hanno fatto uscire questa notizia solo dopo aver giusto visto i corpi, e quindi oggi ci saranno le prime perizie, ma pare che solo una delle famiglie per ora abbia dichiarato di aver assunto un perito di parte durante l'autopsia. E altre cose che sappiamo sono che durante questi trasferimenti, e questo ci giunge dalle persone sopravvissute, dopo questi trasferimenti nelle strutture dove sono arrivati, questo ragazzo raccontava che sono stati fatti spogliare e picchiati da varie guardie contemporaneamente mentre che si trovavano a terra, erano pieni di tagli e contusioni, ma che nessuno li aveva ad ora visitati.
È un quadro piuttosto chiaro, tra l'altro agghiacciante quello che ci stai facendo, purtroppo di testimonianze simili, è pieno il web di parenti che stanno raccontando di pestaggi e di ritorsioni e di rappresaglie per le proteste che si stanno portando avanti nelle carceri. Io penso che appunto non c'è nessuna fiducia da parte nostra rispetto alla versione della controparte, che si è affrettata ovviamente a dare la propria versione dei fatti sulle persone uccise in questi giorni in carcere, e che ovviamente è inverosimile che delle autopsie avvengano in 30 secondi, ma questa è la versione che lo Stato ha voluto far circolare immediatamente per, immagino, evitare che la rabbia crescesse. Ovviamente chi sa bene come si comporta lo Stato non ha dubbi sul fatto che non ci si può credere alle parole di chi decide di tenere sotto chiave le persone nonostante un'emergenza sanitaria come quella che stiamo vivendo in questi giorni in questo paese, e non solo, con il rischio davvero di contagio che potrebbe riguardare tantissime persone, non solo per il sovraffollamento, ma sicuramente anche aggravato da questo dato. Sicuramente queste morti hanno un nome, non sono numeri che possiamo far passare sotto silenzio. Al momento noi, se non hai altro da aggiungere, vorremmo salutarti per lasciare la parola a un'altra donna che ci può parlare della situazione a Modena, se sei d'accordo.
Guarda, aggiungo giusto dicendo che nonostante tutti questi decreti contro gli assembramenti, si fa piacere vedere che le persone stanno ancora continuando ad andare lì davanti, e le persone, i parenti dei detenuti, stanno continuando ad andare lì davanti e farsi forza vicenda, nonostante molti dei loro cari siano già stati trasferiti il primo giorno, e questa secondo me è una bella cosa.
Grazie davvero, questa è un'informazione utile anche a chi sta qui in città per ragionare come andare avanti. Grazie mille, un abbraccio.
A voi, ciao.